dal Salmo 84. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a lui, i suoi passi tracceranno il cammino.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando, e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io invece diminuire. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui».
Pace bene, amici, e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia della parola, prima domenica dopo il martirio di San Giovanni, il precursore, il Battista. Possiamo suddividere questo brano in due momenti. Il primo ricreando la situazione entro la quale si svolge questo dialogo. Probabilmente la discussione tra i discepoli del Battista e un giudeo verteva sul valore del battesimo amministrato da il Battista da una parte e quello amministrato da Gesù dall'altra parte. Quale dei due battesimi era più efficace per essere ritualmente purificati al cospetto di Dio? È chiaro che questa preoccupazione ha davanti una situazione oppure una fede religiosa che è quella tipicamente ebraica. Ormai Gesù è venuto a inaugurare un nuovo regno e il battesimo che lui non ha mai battezzato, ma ha detto ai suoi di battezzare e di andare ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra, è un battesimo nuovo, che non è semplicemente rituale di purificazione, ma di rinnovamento, ti dà una vita nuova. Ecco, in quel momento nel cuore del Battista avrebbero potuto insinuarsi logiche di gelosia, di competizione nei confronti di Gesù, ma egli fa riferimento a altre frasi da lui pronunciate. Vi ho detto chiaramente davanti a voi, a tutti, no, pubblicamente, che io non sono il Cristo, non sono il profeta, non sono, ma semplicemente uno che grida nel deserto, che prepara la strada del Signore. Ecco, questa è la prima indicazione che troviamo per dirimere le varie problematiche che senz'altro sono sorte dentro la comunità cristiana primitiva. Ecco, la prima considerazione è la posizione netta che il Battista assume nei confronti di coloro che lo vogliono mettere in contrapposizione con Gesù. Un secondo atteggiamento che troviamo in questo grande santo riguarda la gioia, cioè l'esempio che lui fa. Colui che è amico dello sposo può essere contento quando ascolta la voce dello sposo di fronte alla sposa. Cioè, come se il Battista dicesse: io non sono lo sposo, cioè lo sposo è un altro, sono venuto a preparare la strada, a sistemare la festa di nozze. Io sono venuto a preparare le nozze, preparare il banchetto, a dirvi, a preannunciarvi che arriverà lo sposo, però non sono lo sposo, io non sono Cristo, io sono contento che lui venga, perché è necessario che lui cresca e io diminuisca. L'insegnamento di questo santo risulta evidente, cioè ci riporta ad una chiarezza, ad un'obiettività, ad una verità che dobbiamo sempre perseguire e vivere.
Anche il Vangelo di oggi è ricco di tanti spunti di riflessione e io sono rimasta particolarmente colpita dall'espressione di Giovanni Battista, dalla sua espressione forte, profonda, quando dice, riferendosi a Gesù, lui deve crescere, io invece diminuire. E mi colpisce perché noi viviamo oggi in un contesto dove la nostra cultura, la nostra realtà, dove è diventato molto comune alzare i toni anche di voce, e lo vediamo dappertutto, e quindi proprio l'esatto contrario dell'umiltà. E questo stile comunicativo, questo modo di rapportarsi agli altri, beh, è uno stile che, da cui potremmo essere contagiati tutti, cioè tutti potremmo cadere un po' in questa tentazione, dimenticando che la nostra forza sta invece nell'umiltà. Sì, perché Giovanni Battista sceglie proprio uno stile di umiltà, ma lo stesso stile è quello di Gesù. Infatti Gesù si è proprio identificato abbassandosi, umiliandosi, no? Quando viene detto nella lettera ai Filippesi: non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa, ecco, dice proprio questo abbassamento, questa scelta di umiltà. E questa scelta di umiltà e di abbassamento, di umiltà profonda, mi colpisce sempre. Mi viene in mente la frase, l'espressione usata da Teresa di Lisieux quando dice: l'umiltà è la verità. È una frase che mi ha sempre colpito e quasi folgorato, perché viviamo tutti, no? Nel tentativo di dimostrare qualcosa di noi stessi agli altri, di affermare noi stessi, e invece il Vangelo ci rivela che c'è una strada diversa per esprimere e affermare noi stessi. E quindi ancora una volta il Vangelo ci insegna una strada che non va di moda, una strada che non è, come dire, non è seguita da molti, dalla maggior parte delle persone, ma in realtà è davvero la forza di ogni persona e in particolare del cristiano. L'umiltà e la forza spesso si esprimono insieme. Vediamo appunto la figura di Giovanni Battista, che era al contempo umile e anche forte, decisa. Ecco, per noi può essere un modello di fede.
Nel Vangelo di Giovanni, a differenza dei Vangeli sinottici, si dà questa notizia, no, di Gesù e di Giovanni che per un certo periodo di tempo agiscono insieme. Giovanni battezza da una parte e Gesù dall'altra. E poi c'è questa figura dei discepoli di Giovanni che sono preoccupati perché dicono nel Vangelo che abbiamo letto: Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano, al quale tu hai dato testimonianza, sta battezzando e tutti accorrono a lui. Quindi c'è questa preoccupazione che la gente, la folla, corre da Gesù e meno da Giovanni. E a me piace anche questa faccenda, perché in fondo ci fa vedere come anche i discepoli di Giovanni erano molto umani, no? E quindi vivevano anche questa gelosia magari per Giovanni, no? Adesso questo è arrivato e tutti vanno da lui e vengono molto meno da te. E quindi questa umanità che comunque si fa sentire, si fa viva, no? Umanità che poi tocca anche noi spesso nella nostra quotidianità. E però è bellissimo quello che fa Giovanni, appunto, l'atteggiamento di Giovanni che dice: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Quindi questo affermare che Gesù Cristo è venuto da Dio, l'uomo di Dio. Anzi, questa piccola gelosia che scatena questo discorso dei discepoli di Giovanni dà modo a Giovanni di diventare ancora una volta testimone di Gesù, cioè di dare ancora testimonianza di quello che Gesù è, di quello che Gesù può fare. Ancora poi dice: voi stessi mi siete testimoni che io ho detto non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui. Quindi ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io invece devo diminuire. Quindi c'è questa affermazione di essere stato certo testimone di Gesù, di averlo testimoniato, però anche la gioia di sentire che adesso Gesù c'è, la presenza di Gesù adesso è veramente reale e quindi lui si deve tirare da parte, deve vivere con l'umiltà di cui parlava anche Angela, e trarsi da parte perché lui possa crescere nei fratelli, perché lui possa essere, Gesù possa essere portato a tutti, possa essere conosciuto da tutti. Ed è un po' l'atteggiamento del discepolo in questo caso, cioè di Giovanni Battista, ma anche che deve avere ciascuno di noi. Ciascuno di noi deve avere la gioia non di portare agli altri se stesso, ma di portare agli altri l'amore che il Signore ha per ciascuno di noi. Quindi di portare agli altri Gesù. Dobbiamo sì essere sale e luce della terra, come ci ha chiesto Gesù, ma dobbiamo essere sale e luce che fa luce a qualcun altro, cioè che è luce che indica qualcun altro, che sale, che fa capire chi è Gesù Cristo, e non quindi essere testimoni di noi stessi, discepoli di noi stessi, perché altrimenti non andremo da nessuna parte, il nostro cammino sarebbe molto molto limitato. E il diminuire per far crescere Gesù, l'essere testimoni, ma nello stesso tempo farsi discepoli che seguono il Signore, che lo annunciano, che fanno capire che l'amore vero è Lui, che la grandezza è Lui, che l'infinito è Lui, che Lui, insomma, è il Signore Gesù, che abita nei nostri cuori, che abita la nostra vita, vuol dire camminare anche in un cammino di conversione, in un cammino di fede, in un cammino di luce, in un cammino che ci dà quella felicità che ci fa sperimentare la presenza del Signore nel nostro cuore e nella nostra vita.
Sorgente che disseta e cura ogni ferita. Ferma su di me i tuoi occhi, la tua mano stendi e donami la vita. Che ho tuo spirito, Maranatha, Gesù.
Riprendiamo a commentare la liturgia della parola di oggi, prima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Dicevamo che il Vangelo odierno si può suddividere in due parti. Nella prima, in cui c'è questa controversia circa il battesimo, la figura del Cristo, la figura del Battista, il Battista che dice la sua verità, la verità, non sono io il Cristo. Io sono contento perché ho preparato la strada allo sposo, ho preparato il banchetto di nozze, adesso arriva lo sposo e non posso che fare altro che gioire. La seconda parte è un discorso apparentemente un po' più complicato e inizia: chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. È come se il Battista dicesse, insomma, io provengo dalla terra, Cristo viene dall'alto, Dio Yahweh che ha promesso questo Messia da secoli e secoli, e quindi è un dono che non scaturisce dalla terra, da uno sforzo umano, da un impegno, ma proviene dal cielo, proprio perché appunto è un dono. E allora bisogna cominciare innanzitutto a ragionare non secondo le logiche umane. La prima indicazione che troviamo, l'ultima espressione, l'ultimo versetto di oggi ci coinvolge ancora più profondamente, perché chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Insomma, è come se Gesù ci dicesse: bisogna obbedire a chi viene dall'alto, perché chi non obbedisce a questa proposta di eternità, a questo dono, rimane nella morte, non vedrà la vita. Insomma, bisogna anche cercarla la vita, bisogna cercare anche questa vita eterna, bisogna almeno accogliere questo dono che viene dall'alto, che viene per coinvolgerci in una spirale di vita eterna, di eternità.
C'è un altro versetto di questo Vangelo che mi ha fatto pensare molto e su cui non mi ero mai soffermata. È quando dice, Giovanni dice, nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Certamente questa espressione di Giovanni può essere intesa in diversi modi, a diversi livelli di profondità. Però a me ha fatto pensare tanto a una cosa che, su cui non riflettevo, sull'importanza della preghiera di lode e di ringraziamento. Molto spesso quando siamo affaticati, quando siamo sofferenti, le nostre preghiere sono giustamente, umanamente ricche di richieste. E invece io sto imparando già da un po' di tempo che quando siamo in difficoltà, quando siamo affaticati, quando c'è qualcosa che non va, dobbiamo proprio partire non da una richiesta, ma da un grazie. Avevo letto tempo fa un'espressione che mi aveva colpito, una frase che mi aveva colpito, che dice: Dio mette i suoi doni nei tuoi grazie. E devo dire che ho imparato che è vero questo, che partendo con un grazie, con una lode al Signore, anche nella notte, nel buio, nella difficoltà, nel non capire, nel dubbio anche, partendo proprio da quei piccoli grazie della nostra vita, lentamente qualcosa di importante cambia. E davvero capiamo che tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo è un dono grandissimo. La Bibbia, i Salmi in particolare, sono ricchi di questa preghiera di lode che davvero dobbiamo imparare proprio come esercizio quotidiano. E volevo leggervi, proprio per concludere questo mio piccolo intervento, una cosa che leggo sempre, un pezzettino di un libro che leggo sempre, che appunto sembrerebbe che il Signore abbia detto in un colloquio interiore appunto a una persona. E ve lo leggo perché nei momenti di difficoltà lo leggo spesso. Il metodo per spostare le montagne consiste nella via della lode. Quando sopraggiunge un problema, pensate a tutto ciò di cui dovete essere grati. Lodate, lodate, lodate. Dite grazie tutto il tempo. Questo è il mezzo per spostare le montagne. Il vostro cuore pieno di gratitudine e di lode.
È molto bello il pensiero che hai letto, Angela, e comunque ha sempre dentro il discorso che per lodare e ringraziare dobbiamo essere capaci di riconoscere quello che il Signore ha compiuto e compie e compirà nella nostra vita e quindi riconoscere ancora una volta l'amore, l'attenzione, la cura che Lui ha per ciascuno di noi. Volevo tornare ancora alle parole del Vangelo di Giovanni, dove verso la fine di questo brano dice: chi ne accetta la testimonianza di Gesù, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio e senza misura egli dà lo Spirito. Poi ancora dice: il Padre ama il Figlio, gli ha dato in mano ogni cosa, chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Ancora c'è questo che spessissimo troviamo nei Vangeli, questo dire che il Padre, il Figlio e lo Spirito sono una cosa sola, che nessuno dei tre agisce da se stesso, ma tutti agiscono, interagiscono. Gesù è venuto dal Padre, fa quello che il Padre chiede, crede alle parole del Padre, lo Spirito agisce tra il Padre e il Figlio e tutto questo è un dialogo di amore. E noi dobbiamo, con l'aiuto della grazia, entrare in questo dialogo di amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e quindi ricevere la forza dallo Spirito, che ci viene dato senza misura, perché anche a noi viene dato senza misura il dono dello Spirito, lo Spirito che ci guida, che ci dà forza, che ci dà fede, che ci dà speranza, che ci dà la capacità di vivere la carità verso i fratelli. E poi l'amore di Dio che si è manifestato pienamente in Cristo Gesù, nella sua passione, morte e resurrezione e nel suo esserci nella nostra vita di tutti i giorni. Proprio per tutto questo noi dovremmo provare gioia nella nostra vita, dovremmo anche dare agli altri l'immagine di questa gioia, una gioia che non nasce solo da un sorriso così superficiale, ma una gioia che esce dalla consapevolezza, dalla percezione che siamo quotidianamente amati da Dio, quotidianamente curati da Dio, quotidianamente accompagnati da Lui. E quindi questa è la nostra forza, questa è la forza che ci permette di avere più fede, di avere più amore e di riversare questo amore anche sugli altri. Allora volevo terminare con questo piccolo pensiero. Il Signore chiede, nella nostra vocazione particolare, di essere dei piccoli Giovanni Battista, perché il mondo di oggi, che ha tanti problemi, che è smarrito, che è confuso, eccetera, abbia quella luce, quella pienezza, quella gioia che soltanto il Figlio di Dio può darci. Grazie ancora per l'ascolto, un carissimo saluto, buona domenica da Irene.
Angela.
E un saluto anche da Padre Gianni.